Guardate, prima forse ce n'erano troppi di sogni, forse ce n'erano troppi di passione, forse troppo di entusiasmo, perché si pensava anche di cambiare il mondo, poi è andata come è andata, però certamente se si prendeva un ragazzo degli anni 70, 80, uno gli avesse chiesto che cos'è che ti entusiasma, non c'era il tempo per fare l'elenco. Oggi sapete, la maggior parte dei ragazzi, quando io li vedo una prima volta, sempre chiedo a un certo punto: senti un po', ma che cos'è che ti entusiasma? Lo sapete come mi rispondono? Quasi sempre sono tre risposte più o meno drammatiche, tutte e tre più o meno, sono tutte cugine e sorelle. Generalmente la risposta più frequente, sto parlando di ragazzi che vanno a scuola, oppure fanno l'università, magari vanno pure bene, hanno la ragazza, no, non è che sto parlando dell'emarginato. Dico: che cos'è che ti entusiasma? Mi guardano, poi fanno: ah, in che senso? Guardate che in che senso. È come se io adesso alla signora col maglione blu chiedessi: senta signora, ma lei qualche volta ha freddo? Se mi rispondesse in che senso, cioè mi può dire: no, guardi, io non lo soffro proprio, oppure: sa, io abito sempre all'equatore, non sono abituata al freddo. Ma dire in che senso? Cioè, si sono giocati già tutto in quel momento. Oppure ti dicono: ah, bella domanda. Oppure ti dicono: non lo so. Qualcuno un po' più creativo mi fa: ma una domanda di riserva ce l'ha? Io me le so tutte appuntate nella testa. Una ragazza un giorno mi ha detto: ma noi ci rivediamo? Io gli ho detto questa cosa e lei mi ha detto: ma noi ci rivediamo poi? Beh, dico, penso di sì, la prossima settimana. Allora gli posso rispondere la prossima volta? No, voi ridete, ma è drammatico. È drammatico perché significa vuoto. Significa: non so quello che sento. Significa: non so di che mi sta parlando. Queste note io non dico tutti, ma credetemi, 9 su 10. L'entusiasmo, il desiderio, è un po' una specie in estinzione oggi, veramente protetta dal WWF. E i bambini, perché dico i bambini? E beh, perché i bambini, anche loro, desiderio, come fanno a conoscerlo? Come fanno a conoscerlo? A Natale, lui ha fatto Babbo Natale nel palazzo e gliel'hanno chiesto i genitori. A Babbo Natale, quindi si è vestito, no? Ha portato questo sacco con i giochi che questo bambino in particolare, un bambino svedese di lingua italiana, padre italiano, va bene, gli aveva chiesto a Babbo Natale. Quindi c'aveva la sua letterina, no? E questo bambino, prima elementare.
La letterina era fatta con un catalogo di giocattoli, con l'indirizzo del negozio.
Ecco, e già, e questo bambino a me ha colpito tanto, perché quando ha preso i regali, che finalmente Babbo Natale ha tirato fuori questi regali, lui levava solo la carta e poi non lo apriva la scatola, cioè vedeva quello che c'era, ovviamente, perché le scatole dei giocattoli non sono anonime, e poi le metteva di così, cioè neanche a fermarsi ad aprire la scatola, a toccare, a vedere. Ma come può nascere il desiderio nell'orto dell'opulenza? Come può nascere il desiderio nel campo del troppo? O nel campo del tutto programmato, non ci dobbiamo annoiare mai? Come mi può venire il desiderio da questo? Io l'altro giorno una persona mi ha fatto un regalo, nel senso che aveva cucinato una cosa con la polenta vicino. Da quant'è che devo mangiare la polenta? Perché dalle parti nostre non è che si mangia la polenta sempre. E allora lì ho detto, da quant'è? Che voglia di polenta! Ma pensate poi se mattina, pranzo e cena io mangiassi sempre polenta. Ma che mi importa che la signora mi ha portato la polenta e mi ha detto... Ho fatto la polenta, gliela voglio... ma che me ne importa? Anzi, mi potrebbe pure venire la nausea, quindi prendo il piatto, come ha fatto il bambino, e lo metto qui. E il fatto che un bambino non si soffermi neanche a guardare... Cioè, voi pensate che qua... Io ancora, quando c'è una festa, che qualcuno riceve un regalo... Se c'è un momento in cui mi faccio gli affari degli altri è quello, perché sto lì, guardo finché quello non apre, guardo per vedere l'espressione. E invece quello, e che se si fa? Niente. E lì capisci, della serie, abbiamo trasmesso, abbiamo ucciso il desiderio. Poi non possiamo pensare che semplicemente perché un gruppo di ormoni partono e fanno crescere quel ragazzino e diventa un adolescente, a un certo punto incontri il desiderio. Dove? Come? Perché? Noi siamo programmati per desiderare quando nasciamo, ma ce lo devono insegnare. Chi? I genitori, gli adulti, gli insegnanti. E noi mica siamo nati già col desiderio, siamo nati predisposti a sentire il desiderio. E se manco questo, cioè saremmo dei robot tutti programmati. In fondo, quella dell'educazione e di aiutare un figlio a crescere è una bella avventura, perché poi molto dipende da noi. Non siamo come gli animaletti provvisti solo di istinto, per cui l'ape quando sa dove deve andare torna, ma noi non siamo solo questo, per grazia di Dio. Ma nessuno ce lo insegna più. Quindi questi bambini, oggi questi bambini escono, io non so i vostri figli, adesso ovviamente parlo di tutte, in tutte le città dove siamo andati, vedo sempre gente che con la testa fa così per dire è vero. Cioè questi bambini escono dopo 8 ore di scuola alle volte, perché alla scuola dell'infanzia entrano alle 8, a volte anche alle 7:40 ci sono le cooperative che li prendono prima, no? E escono alle 4 del pomeriggio, oppure quelli fanno il tempo pieno. Comunque minimo stanno 6 ore a scuola. Escono da scuola e quando li va a prendere fanno. E oggi che facciamo? Oggi che faccio? Oggi che faccio? Ma roba da matti, come se... Cioè uno finisce di lavorare, no? Un adulto. Una volta può andare al cinema qualche volta, ma uno delle volte è finito, no? E uno fa, e mo che faccio? Io adesso che faccio? Fanno così. E se per caso quel giorno uno gli dice, no, oggi siamo a casa perché piove, perché c'è da fare, perché... Ma io mi annoio! Questo è come se uno l'avessi presi da un campo di concentramento. Cioè... ma io mi annoio. Dopo che sono stati a scuola, comunque hanno giocato, hanno fatto cose. E invece questa veramente è una cosa fondamentale. Noi dobbiamo imparare a somministrare sapientemente la noia ai nostri figli da quando sono appena nati. La noia è un concime importantissimo. Winnicott, uno psicanalista infantile che comunque ha dato tanto contributo alla psicologia dell'infanzia, dell'età evolutiva, diceva questa espressione che a me piace tantissimo: la noia è come l'ozio, è come i campi a maggese. Cioè quando un campo è stato arato e poi viene messo a maggese, cioè a riposo, Sembra che quel campo sia come morto perché non produce nulla, ma in realtà si sta rigenerando e ricaricando per rendere il terreno ancora più fertile ad accogliere nuovi semi. È nella noia che nasce la creatività si attiva. Ma se noi ai nostri figli, quando sono piccoli, da quando sono neonati, l'altro giorno mi scriveva, siccome noi per l'ultimo libro nostro figlio abbiamo dato la disponibilità, l'abbiamo scritto, a poterci scrivere per mail e noi rispondiamo entro le 48 ore. E una signora mi diceva, ho letto il suo libro, ho letto il vostro, dice, ho un bambino di 5 mesi e mezzo, ma a proposito della noia, ma che vuol dire a quell'età? No, è chiaro che non è che... Vuol dire, poi gli scrivevo, che quando quel bambino, perché anche a quell'età i bambini hanno vari tipi di pianto, non sempre pianto vuol dire fame, non sempre pianto vuol dire sofferenza. A pochi mesi i bambini non hanno altra modalità per comunicare, anche quando si annoiano, e uno lo distingue, il pianto di dolore è tutta un'altra musica, è rock rispetto al pianto di noia, no? Allora rispondevo, dico, guardi, quando uno si è accertato che non sta in un'urgenza, in un'emergenza, bisogna lasciargli un po', ma non per cattiveria, perché gli si regali a quel bambino uno spazio temporale affinché lui, volutamente o per caso, trovi un modo di non annoiarsi. Magari mentre fa, a un certo punto intercetta un oggetto, un colore, un lampada, qualunque cosa, un suono, e quindi poi lui... non è una distrazione, si concentra su quello. E lui, tra l'altro, se non lo abituiamo a prenderlo di continuo, come subito, a sostituirci a lui e, come si dice dalle mie parti, a levargli le castagne dal fuoco, lui non solo troverà le soluzioni, e quindi si sviluppa l'intelligenza, perché l'intelligenza è soluzione di problemi, ma avrà un ritorno in autostima notevole, perché lui sperimenterà in prima persona che ce la può fare, pur sapendo che l'adulto, perché è questo che è importante sapere, c'è. Come dire, io esploro col paracadute, perché qualora mi trovassi in seria difficoltà, la mamma, il papà, il nonno, qualcuno c'è, e quindi acquista anche la fiducia. Ma se noi andiamo sempre a sostituirci o a programmare il tempo dei figli, no? Perché quando un bambino, anche più grandino, dice ma io mi sto annoiando, eccetera, ma che ci vuole a dirgli? Ok, lo so, quando ci si annoia all'inizio sembra un po' pesante, brutto, però non ti preoccupare, che poi adesso ti verrà un'idea. Non che uno subito, allora ti chiamo quello, allora facciamo questo, allora aspetta che facciamo questo. Perché se no lui, il messaggio che riceve è, e deve essere proprio una cosa grave, brutta, annoiarsi. Se i grandi di casa immediatamente cercano di risolvermi la noia, evidentemente non è cosa buona annoiarsi. Poi voglio vedere quando la noia investe l'adolescenza e diventa un buco nero e la riempiamo con tutto e di più. Quindi noi dobbiamo insegnare ai nostri figli da subito che la noia è un'amica, non è una nemica da cui dobbiamo fuggire assolutamente.